durante il secondo lockdown, quindi alla fine del 2020. Con mia moglie abbiamo deciso di trasferirci per un mese in campagna a Sacrofano, che è a 40 minuti da Roma. Dovevamo stare lì un mese e alla fine ci siamo stati 6 mesi.
Francesco Motta è un cantautore famoso. Nel 2019 è andato a Sanremo con un brano dal titolo profetico, Dov'è l'Italia? Sua moglie è l'attrice Carolina Crescentini.
Per me è stato assolutamente fondamentale stare là. Lo so che sembra poco rock and roll dirlo, ma andavo a correre ogni mattina fra i cavalli e le mucche, insomma. E diciamo è stato anche un periodo in cui c'erano un sacco di nuovi stimoli che venivano appunto dalla natura, anche dall'attenzione che avevo dopo tantissimo tempo rispetto alla durata, per esempio, delle giornate, perché spesso, insomma, nella città uno non si accorge così tanto di come cambiano le stagioni, però è stata veramente un'occasione per crearsi un ricordo bello di quel periodo e non era assolutamente facile. Paradossalmente, nonostante tutti questi nuovi stimoli, io non ho toccato la chitarra per veramente tanto tempo, cosa che non mi è mai successa, perché è come se vedere la chitarra lì nella sala mi provocasse un senso di tristezza. Per esempio, non sono riuscito assolutamente in quell'anno a ascoltare musica nuova, perché tutto quello che era nuovo per me si attaccava a un momento storico assolutamente drammatico. E questa cosa qui invece mi ha salvato, in quel senso, crearmi un bel ricordo, insomma.
Motta e sua moglie nel frattempo sono tornati a Roma e lui è anche partito in un tour nei club poiché aveva l'urgenza di riabbracciare le persone e fare musica.
Non accetterò mai una vita dove non si può andare ai concerti, non si può andare a teatro, non si può andare a cinema, insomma, e vivere in una grande città ti propone questo.
Però, ripensando a quei 6 mesi nella campagna romana, ora ammette.
Io ho voglia di immaginarmi una parte della mia vita più lunga in un posto del genere.
E Motta non è il solo. Circa 840.000 famiglie hanno dichiarato di essere alla ricerca di una nuova casa. Quasi un italiano su quattro sta progettando di cambiarla nei prossimi 4 anni. Nella metà dei casi ha preso questa decisione tra il 2020 e il 2021. È disposto ad allontanarsi da un luogo nei pressi del lavoro pur di avere il 65% un po' di verde a pochi minuti di cammino, il 67% un terrazzo o un giardino, il 59% una relazione migliore con il vicinato. Ora, non tutti saranno come Cosimo Rondò di Piovasco, il protagonista del Barone Rampante di Italo Calvino che va a vivere su un albero. Però, secondo l'osservatorio BVA Doxa, stiamo comunque parlando di 6 milioni di persone. Ma siamo davvero pronti a lasciare la città? Magari la risposta può anche stare nel mezzo.
In effetti, è interessante notare come la maggior parte delle testimonianze degli ultimi 2 anni si sia concentrata soprattutto sulle soglie, finestre, porte, balconi, abbaini, davanzali, terrazzi. Si tratta della naturale espressione di un desiderio di quello che non possiamo avere, quella città che osserviamo per piccoli frammenti dalle nostre imboccature domestiche e che fa emergere tutti i ricordi che nutrono la nostra identità. Stando in casa, ci accorgiamo dell'importanza che la città grande o piccola che sia ha nella nostra vita, offrendoci spazi di libertà, di scoperte e occasioni che nessuna abitazione potrebbe mai darci. Io sono Luca Molinari.
Io sono Carlo Annese e questo è Le case di domani, come vivremo e dove abiteremo dopo il Covid. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole. Nella casa all'italiana non vi è grande distinzione fra esterno e interno, nei vestiboli e nelle gallerie, nelle stanze e nelle scale, con archi, nicchie, volte e con colonne. L'architettura regola e ordina in spaziose misure gli ambienti per la nostra vita.
Ma questo è Gio Ponti.
Esatto, sì. È l'editoriale che scrisse sul primo numero della rivista Domus nel 1928. Senti come prosegue. Dall'interno, la casa all'italiana riesce all'aperto con i suoi portici e le sue terrazze, con le pergole e le verande, con le logge ed i balconi, le altane e i belvederi. Invenzioni tutte confortevolissime per l'abitazione serena e tanto italiane che in ogni lingua sono chiamate con i nomi di qui.
Niente di nuovo, quindi. La differenza è che oggi tutte quelle aree di confine, di margine e di fusione tra un appartamento e l'altro, tra un palazzo e l'altro, tra un limite funzionale e l'altro, all'interno di ogni spazio collettivo che si possa immaginare, sono davanti a una duplice prospettiva. Possono diventare o l'occasione per stabilire una distanza sociale di sicurezza, badando solo a evitare il contagio, oppure, al contrario, uno spazio per costruire nuovi contratti sociali per il futuro. La frontiera è luogo di separazione, ma anche di incontro, ovvero, come dice l'antropologo Ugo Fabietti, qualcosa che nel momento in cui separa, unisce.
Non a caso uno studio di Deloitte, la grande società di consulenza, immagina che il futuro dell'abitare si allargherà per cerchi concentrici. Al centro ci sarà la casa, attorno il building, cioè un'aggregazione di abitazioni dove svilupperemo l'appartenenza a una comunità, elevando di conseguenza anche la nostra dimensione sociale. Il cerchio più esterno è quello del quartiere, del distretto, un'area in cui le persone saranno pronte ad adottare stili di vita più sostenibili, basati ad esempio sulla micromobilità, e dove imprese e istituzioni offriranno servizi di prossimità e spostamenti facili. E quindi
le città più contemporanee, quelle più belle dal punto di vista estetico, ma quelle anche più abitabili, sono quelle che lavorano tantissimo sulla qualità minuta degli spazi tra le case.
Lei è Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano, nel Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.
Cosa sono gli spazi tra le case? Dove giocano i bambini? Dove ci può essere l'occhio sulla strada di cui parlava Jane Jacobs, che è quell'attenzione minuta che le mamme e i padri hanno sulla strada come luogo di gioco per i figli, ma è anche lo spazio del commercio, tutti i dehors che abbiamo riscoperto sui marciapiedi, e quindi è quello spazio di prossimità che rende belle, abitabili, piacevoli le nostre vite in città.
Ha ragione Elena. Perché non immaginare, ad esempio, piccoli, diffusi bagni collettivi in cui il tema dell'igiene e della sicurezza diventino insieme occasioni di cura del corpo e dell'incontro con i sensi? All'inizio del Novecento esistevano elegantissimi bagni pubblici nel ventre del centro urbano, in cui andarsi a curare e preparare per un'occasione mondana. Oggi, molti luoghi pubblici potrebbero essere anticipati da spazi di cura semplice, immediata e rituale, in cui sanificarsi prima di partecipare a un evento collettivo. Oppure ancora, perché non immaginare che i balconi possano diventare ideali ponti, capaci di connettere un palazzo con l'altro trasformando la strada da luogo dello scorrimento in un inatteso luogo ibrido?
Forse perché non ce ne sono abbastanza. In un dibattito di Rivista Studio a novembre del 2021, il CEO di Immobiliare.it, Carlo Giordano, raccontava che prima del Covid meno del 4% delle ricerche di immobili conteneva la richiesta di un balcone. Ora sono il 18%. Più della metà delle case disponibili sul mercato, però, è stata edificata tra gli anni 60 e 70, quando il balcone era considerato un puro ornamento della facciata. Oggi un terzo degli immobili non ne ha nemmeno uno, e questo ovviamente incide sul valore. Di solito un balcone dovrebbe costare il 33% del prezzo del metro quadro abitabile. Ora costa quanto un metro quadro?
Anche noi di Gibus abbiamo avuto modo di riscontrare una forte trend di richieste per quanto riguarda i nostri prodotti sia nella seconda metà del 2020 quanto in tutto l'esercizio 2021.
Questo è Alessio Bellin, giovane e illuminato amministratore delegato di Gibus, che oltre a essere un'azienda leader nel settore delle protezioni solari per le abitazioni, cioè tende e pergole, è il brand che sostiene la produzione di questo podcast.
Giusto per dare qualche numero, all'interno delle nostre complessive attività aziendali noi abbiamo registrato una crescita del 10% nel 2020, che insomma va un po' ponderato perché il 2020 era stato influenzato comunque da 2 mesi di chiusura forzata delle attività, e quindi un 10% di risultato positivo è comunque un grande successo. Dall'altra parte il 2021 ha visto veramente un grandissimo boom con una crescita superiore al 60%, in particolare per le vendite nel territorio nazionale addirittura superiore al 70%.
I motivi di questa esplosione, secondo Bellin, sono essenzialmente due. Il desiderio di spazi esterni che migliorino la qualità della vita, ai quali Gibus dedica le sue soluzioni migliori, e l'ecobonus introdotto dal governo nella seconda metà del 2020 con lo sconto in fattura del 50%.
Però un aspetto a mio avviso molto interessante è come questo trend non sia un trend esclusivamente legato alle ragioni economiche, è un trend che per esempio riscontriamo anche all'estero. Gibus lavora per circa un 30% delle proprie attività commerciali nei principali mercati europei di lingua francese, di lingua tedesca, ma anche UK, Spagna. E anche in questi mercati abbiamo registrato tassi di crescita superiori al 30% e anche qui concentrati principalmente nelle vendite in ambito residenziale.
Un altro aspetto fondamentale è la sostenibilità. Asso Immobiliare, l'associazione di Confindustria, ha chiesto agli italiani dove avrebbero voluto vivere. Il 32% ha risposto in luoghi con meno di 5.000 abitanti, il 24% in città da massimo 20.000 abitanti. Solo il 15% ha ancora l'obiettivo della metropoli. Ma la cosa più interessante dell'indagine condotta da SWG è che due italiani su cinque sarebbero disposti a pagare il 20% in più per avere una casa sostenibile o ristrutturata in chiave green. Quindi una casa che abbia un impatto minimo sull'ambiente, sia in termini di materiali e tecniche di costruzione, sia di efficienza energetica.
È un trend che non si esaurirà, è un trend che non si esaurirà perché è una consapevolezza che è più forte nelle generazioni giovani che in quelle un po' più attempate. Tutto quello che ci circonda ci sta insegnando che, diversamente a quanto si pensava qualche decina d'anni fa, il nostro pianeta non è, come dire, autorinnovabile all'infinito e quindi dobbiamo essere noi i primi a preservarlo senza rinunciare ai nostri comfort, ma trovare quel corretto equilibrio tra comfort, stile di vita di qualità e rispetto dell'ambiente. E quindi sicuramente la protezione solare dà un elemento importante. Dall'altra parte parlavamo di outdoor, quindi parlavamo di quegli elementi dalle pergole con tetto retraibile in tessuto a quelle più tecnologiche di tipo bioclimatico, quindi con una copertura a lame in alluminio orientabili, diventano dei veri elementi capaci di creare questi spazi che potremmo definire indoor-outdoor in qualche modo, che sono proiettati verso l'esterno ma che ci consentono comunque di godere di un comfort che per insomma la grandissima parte dei mesi dell'anno è assimilabile a quello degli spazi interni. Spazi che ci permettono di essere al contempo pienamente a contatto con la natura.
Insomma, lo dicono i numeri e lo dice l'esperienza di chi opera nel settore. Stiamo scoprendo la necessità di una transizione ecologica non più rinviabile, che magari ognuno di noi riuscirà a realizzare da solo prima della politica. Banalmente perché, come dice la professoressa Granata, trascorrere più tempo possibile fuori dalle abitazioni, anche d'inverno, anche nei paesi freddi, è di vitale importanza per la salute e per le relazioni umane. E la pandemia ce lo ha rivelato ancora una volta.
Noi veniamo da circa 100 anni di storia delle città in cui abbiamo separato l'urbanizzato, le case, gli edifici, le strade dalla natura e abbiamo immaginato che lo spazio della natura sia un altrove bellissimo in cui magari noi ci rechiamo nel fine settimana o durante le vacanze. Oggi sempre di più sentiamo che questa separazione tutta novecentesca ci va stretta e che abbiamo bisogno di ricomporre le nostre vite, i nostre giornate con un elemento naturale che nelle città storiche c'è sempre stato: l'acqua, il paesaggio, i prati, la campagna, quello che era il contado nella città storica.
Un compromesso tra dentro e fuori può essere, per esempio, una casa prefabbricata, facilmente trasportabile, che non abbia bisogno di allacci alle reti di elettricità e acqua, lasciando integra la natura, come Ursa, un progetto dello studio portoghese Made in Guincho. Oggi si trova a Cascais, ma domani potrebbe essere ovunque.
In realtà, la volontà di superare la soglia rigida in cui le nostre città sono immerse da 200 anni era già visibile in alcuni interventi più complessi sul riuso di edifici esistenti, realizzati ben prima della pandemia. Il recupero di grandi casermoni di edilizia convenzionata, realizzati con prefabbricato di cemento negli anni 60 in Europa, è un buon esempio. Penso agli interventi di Lacatone Vassal o di Lan Architects a Bordeaux, che hanno preservato gli edifici esistenti, mantenuto le famiglie all'interno e lavorato unicamente sui servizi interni, oltre che sulle facciate, letteralmente smontate e ampliate in luminose terrazze protette, capaci di portare una vita differente negli interni e di offrire preziosi metri quadri ai loro abitanti.
Negli ultimi decenni abbiamo scoperto di essere comunità infestanti e ingombranti che riempiono di oggetti la terra e quindi che costruiscono, saturano, riempiono gli spazi. Oggi ci troviamo quindi un mondo ingombro di oggetti. Pensate che nel 2020 la massa prodotta dall'uomo ha superato la biomassa naturale, quindi vuol dire che gli oggetti realizzati dall'uomo superano quelli che ci siamo trovati in natura.
Non solo. Stefano Mancuso, botanico di fama mondiale e sostenitore della biofilia in architettura, a ottobre del 2021 ha scritto sulla Repubblica che oggi, sulla Terra, vive soltanto la metà degli alberi che vi si trovavano all'inizio dell'agricoltura. In 10.000 anni di attività umana abbiamo tagliato 3.000 miliardi di alberi e di questi 2.000 miliardi li abbiamo tagliati solo negli ultimi due secoli. Siamo intrappolati in un ambiente che abbiamo alterato ormai irreversibilmente, aggiunge l'intellettuale francese Bruno Latour sul quotidiano britannico Guardian.
Ecco perché oggi diventa di straordinaria attualità la figura del placemaker, che non è quello che aggiunge materia, ma quello che ricuce, dà senso, riporta la natura in città, risignifica pezzi di città che hanno perso il loro significato, il loro fascino, il loro senso, il loro benessere.
Placemaker è anche il titolo dell'ultimo saggio di Elena Granata, pubblicato da Einaudi, sugli inventori dei luoghi che abiteremo. Architetti e urbanisti, ma anche artisti, innovatori in senso multidisciplinare, tutto fuorché archistar. Voci fuori dal coro, ma intonate quando dicono che bisogna disurbanizzare, decementificare, decostruire, reintegrare natura, riforestare e ripristinare ecosistemi. Se ci fosse Nanni Moretti, penserebbe che i prefissi sono importanti, perfino più delle parole.
E lavorare sulla forma e sulla natura degli spazi collettivi diventerà ancora più importante, perché rappresenteranno gli anticorpi alla separazione e ai muri alzati in nome dell'igiene. Come avrete capito, a me piace provocare l'immaginazione. E allora, perché non moltiplicare i giardini, gli orti, i parchi, come luoghi in cui la distanza diventi contiguità alla natura, e presa di responsabilità nella cura da parte di tanti cittadini giardinieri che imparano da quello che li circonda, senza necessariamente parlare la loro lingua, ma anzi, costretti a tempi, modi e azioni più efficaci per le prossime generazioni.
In qualche modo è quello che propone anche un antropologo molto originale, Andrea Staid, nel suo libro La casa vivente. Dice Staid, la casa è un corpo che può crescere e nascere, morire e ammalarsi. Lui stesso abita una casa di pietra, una palafitta su tre livelli, dove si è autocostruito uno studio in terrapaglia con una struttura di legno da cui fa lezione, scrive e pensa.
Se ci pensate, quello che stiamo vivendo e immaginando adesso, a causa del Covid-19, è molto simile alla trasformazione avvenuta alla fine dell'Ottocento con la tubercolosi. Con la scoperta di Koch, che la TBC era una malattia infettiva e contagiosa, quindi non ereditaria, furono costruiti sanatori in mezzo ai boschi che influenzarono la maniera di progettare le case in Europa. Le Corbusier e i modernisti cominciarono da lì a disegnare balconi, terrazze, tetti apribili e stanze imbiancate a calce.
Anche una grande emergenza, quindi, come diciamo alla fine di ogni episodio, può diventare un'opportunità. Del resto lo scrive anche Emanuele Coccia in Filosofia della casa, un libro che citeremo spesso in questa serie. La città è una serie di individui umani che sognano di essere foresta. Ma non è portando gli alberi nelle case che avviene una reale integrazione con la natura. Ho chiesto a Coccia se si riferisse al pluripremiato Bosco Verticale di Stefano Boeri ed era una domanda retorica.
Quello che ha fatto Boeri in realtà è anche qualcosa che è già avvenuto su scala planetaria, cioè quello che noi chiamiamo antropocene è la trasformazione dell'insieme delle specie non umane in coinquilini di un pianeta che è diventata un'unica casa, un unico appartamento. Quindi, se uno vuole, il bosco verticale ha dato visibilità a un fatto planetario, cioè il fatto che la sfida ecologica di questo tempo è pensare la nostra relazione a qualsiasi altra specie a partire dalla relazione che abbiamo con i nostri cani e con i nostri gatti. In fondo il compito paradossale che ci aspetta è ritrovare fido o micio in qualsiasi forma di vita che non ha le nostre sembianze, o forse dobbiamo trovare il volto di un cane o di un gatto, cioè il volto di qualcuno che amiamo indifferentemente dalla specie a cui appartiene, anche in chi amiamo, in chi appartiene in fondo alla specie umana.
Abbiamo bisogno di recuperare spazi naturali e di contatto con gli altri, perché la distanza sociale di sicurezza rischia di aumentare in misura devastante la distanza tra un mondo che si potrà permettere il lavoro smart, sicuro, e coloro che invece saranno costretti a convivere fisicamente con la viralità che le metropoli continueranno a produrre. Ma è questo quello che vogliamo dalle nostre città?
È una delle domande a cui cercheremo di rispondere nel prossimo episodio, in cui parleremo di vita ibrida, grandi dimissioni, case che sono state trasformate in ufficio e uffici che dovranno essere accoglienti e funzionali come una casa. A presto! Le Case di Domani è un podcast di Carlo Annese e Luca Molinari, prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole. Editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Giacomo Vaghi. Ha collaborato ai testi Cristina D'Antonio.